Radio Immagina.
Benvenuti da Francesca D'Ulisse alla 28ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Nella puntata di oggi andiamo in Centro America. Domenica 25 giugno si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Guatemala. 9,5 milioni di guatemaltechi sono stati chiamati a scegliere tra 22 candidati. Ha votato poco meno del 60% degli aventi diritto, un gran numero di voti nulli, il 17,40%, e di voti bianchi, il 7,29%. Numeri che con la forte astensione, il 40% circa, sono stati veri protagonisti dello scrutinio elettorale. Secondo i dati diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale, nella corsa alla presidenza vanno al ballottaggio, che si terrà il 20 agosto, l'ex First Lady Sandra Torres dell'Unione Nazionale della Speranza, che ha ottenuto il 15,77%, davanti a Bernardo Arevalo del Movimento Semilla, che raccoglie poco meno del 12%. Il crescente deterioramento democratico, con la persecuzione nei confronti dei giudici, degli attivisti e dei giornalisti, lasciava presagire una elezione che avrebbe sancito lo strapotere della destra e in cui i votanti avrebbero scelto il male minore. Non è stato così. Sondaggi infatti in parte smentiti dalle urne. Se ci si aspettava un buon risultato per la Torres, che ricordiamo al suo terzo tentativo per la presidenza della Repubblica, la vera sorpresa è il risultato di Arevalo e del suo Movimento Semilla, Movimento Semi. Fuori dai giochi del ballottaggio l'ex deputata Zuri Rios, figlia del dittatore Rios Montt, che i sondaggi davano al terzo posto. Non sappiamo contro chi, ma siamo pronti per vincere le elezioni e perché io sia la prima donna presidente del Guatemala, ha dichiarato a scrutinio ancora aperto la Torres, che è la moglie dell'ex presidente Álvaro Colom e guida un partito che da socialdemocratico si è via via trasformato in un partito di centro. E una prova ne è che la Torres ha dichiarato di prendere a modello per le politiche di sicurezza il salvadoregno Bukele. Lo abbiamo detto, la sorpresa è Bernardo Arevalo e il suo Movimento Semilla, nato durante le proteste anticorruzione che hanno attraversato il paese nel 2015 e che è un movimento ecologista e di sinistra che fa della lotta alla corruzione, appunto, un suo punto politico centrale. Movimento che ha saputo raccogliere anche il voto dei giovani. A scrutinio ormai ultimato, la Torres in un video ha dichiarato che ha vinto la democrazia del paese, ha vinto il Guatemala. Continueremo a fare una campagna pulita, onesta, positiva e di proposte. Voglio aprire una finestra di speranza per il Guatemala, un Guatemala senza odio né vendette, un paese senza ideologia, in cui ci siano amore e rispetto per il prossimo. Grazie guatemaltechi, questo trionfo lo devo a voi. Aggiungendo che adesso manca solo l'ultimo sforzo e che tornerà la speranza nel paese. La Torres ha concluso dicendo che il Movimento Semilla è un movimento di ultrasinistra e che è molto distante da lei. Bernardo Arevalo, del Movimento Semilla, appunto, ha dichiarato: «Sarà virale la speranza di avere un futuro decente in cui i guatemaltechi costruiscano con il loro sforzo, senza che i corrotti rubino loro il futuro. Grazie per la vostra fiducia, il Movimento Semilla non vi deluderà». Si votava anche per il rinnovo dei 160 membri del Congresso per il quadriennio 2024-2028. Il partito dell'ex presidente Gian Mattei ha ottenuto 39 deputati, la Unione Nazionale della Speranza della Torres 28 deputati e il Movimento Semilla di Arevalo 23. Chiunque vinca il ballottaggio si troverà pertanto senza una maggioranza al Congresso. Parliamo di elezioni in Guatemala con il nostro ospite, Dario Conato, responsabile America Latina del CESPI, che è stato recentemente in missione in America Centrale, che è pertanto la persona più adatta per parlare di Guatemala e, come poi sentirete, anche di altri paesi del Centro America. Dario, benvenuto.
Grazie, bentrovati, grazie dell'invito.
Allora Dario, io ho dato qualche dato sull'appuntamento elettorale di domenica. Qual è la tua valutazione dei risultati?
Ma esattamente come tu hai anticipato, questi risultati hanno sorpreso un po' tutti gli osservatori. Effettivamente in nessun commento precedente all'esito delle elezioni il movimento Semilla era indicato come uno dei possibili contendenti per il secondo turno, anzi i sondaggi più recenti lo davano intorno all'ottavo posto. C'è da dire che intanto non stupisce, diciamo, però è interessante notare che le due figure che vanno al ballottaggio si richiamano entrambe in realtà in forme diverse e con distanze diverse dai fatti, diciamo, si richiamano comunque entrambi a una visione socialista democratica dello sviluppo del paese. In realtà, ecco, la Torres viene da una storia di centrosinistra, tu hai ricordato il marito Alvaro Colom, che fu presidente alcuni anni fa, e c'è da dire che la UNE, la Unità Nazionale della Speranza, il partito della Torres, è membro tuttora dell'Internazionale Socialista. Sì, sì. C'è da dire, in realtà, nei fatti e negli orientamenti espressi pubblicamente, la Torres si è via via allontanata da questa ispirazione progressista, e oggi alcuni commentatori la definiscono un'opzione moderata di centro o addirittura conservatrice rispetto al sistema guatemalteco. E Arevalo è invece espressione, anche tu l'hai ricordato, almeno in parte, diciamo, dei movimenti che intorno al 2015-2016 hanno messo in discussione un sistema politico profondamente corrotto e portatore di grandi deviazioni, diciamo, rispetto a un assetto democratico sano, no? Ciò ha portato, diciamo, con elementi di corruzione e sacche profonde di corruzione che hanno portato molti a definire il Guatemala una sorta di narcostato. Ora, dal punto di vista, diciamo, andando al di là dell'esito, appunto, del ballottaggio, cioè dell'esito di queste elezioni che portano a un ballottaggio alla fine di agosto fra queste due figure, c'è però da dire che il quadro del paese è talmente, da un punto di vista politico elettorale, talmente frammentato, con candidati, numerosissimi candidati alla presidenza, con percentuali che si aggirano intorno al 5, 6, 10%, ecco, gli unici che superano questi livelli sono sostanzialmente la Torres e Arevalo. Ecco, in un quadro così è difficile parlare di una speranza che nasce, che si rafforza, diciamo, del prodotto in realtà di un processo chiaro all'interno della società. Intanto c'è questo enorme astensionismo che è anche il prodotto di una selezione precedente fatta dal Tribunale Elettorale e dagli organi costituzionali in vista delle elezioni, che ha portato a impedire la candidatura di numerosi candidati, numerose forze, fra cui anche candidati e candidate di movimenti democratici, popolari, espressione di altri settori che hanno lottato in questi anni contro l'impunità e contro la corruzione. Quindi l'allontanamento di tante forze, per quanto piccole, dalla gara elettorale ha fatto sì che i candidati esclusi chiamassero all'astensione. trovando terreno fertile in un paese molto disincantato rispetto alla possibilità effettivamente di cambiare la politica guatemalteca. Ecco, questo quindi pesa moltissimo. E poi, appunto, come dicevo, una grandissima frammentazione che oltretutto diventa ancora più difficile da leggere se confrontiamo il dato elettorale presidenziale, di cui abbiamo già parlato e che vede i candidati fortemente di destra relegati dal terzo posto in giù, e il dato delle elezioni parlamentari, dove in realtà sia la Torres sia Arevalo hanno risultati molto inferiori, e dove rispetto a quelli che abbiamo sul lato presidenziale, e dove le forze tradizionali di destra, tra l'altro si tratta non di grandi partiti di massa, ma di comitati elettorali che nascono in occasione poi di più o meno di ogni tornata elettorale, ecco, dove queste forze hanno un peso significativo. Vamos, che è la lista dell'ex presidente uscente Gian Mattei, è la prima forza, anche se con meno di 40 deputati su un totale di 160, però si afferma come prima forza, mentre rimane al terzo posto nella contesa presidenziale. Ecco, tutto questo è piuttosto difficile da interpretare, e a me ricorda in qualche modo il caso del Perù, un altro paese dove un presidente di sinistra, il presidente Castillo, eletto avendo appena 100 dei voti al primo turno, ha pensato di poter condurre proprie politiche con la mano libera, con le mani libere, quando in realtà poi aveva un Parlamento sostanzialmente contro e una società civile fortemente divisa. Ecco, questo un po' è il quadro. Naturalmente nelle macerie, diciamo, della democrazia guatemalteca, termine forse un po' ardito parlare addirittura di macerie della democrazia, ma insomma un contesto molto molto grave, è il fatto che comunque un'opzione con la si riesca a imporre almeno per arrivare al ballottaggio, beh, è un po' di ossigeno a un dibattito che tenga conto della necessità di mettere la parola fine a decenni di corruzione e di persecuzione di giudici, operatori di diritti umani, giornalisti che si sono opposti a questo regime. Ecco, questa prospettiva è effettivamente una, può essere vista come una boccata di ossigeno. Se permetti, mi piace qui indicare comunque, per dare un po' il senso del colore, diciamo, della luce che illumina in questo momento la fase guatemalteca, mi piace riportare qui le parole di un poche righe di Daniel Soato, un importante commentatore latinoamericano molto attento alle dinamiche delle democrazie in quel subcontinente. Ecco, Soato parla di un contesto politico caratterizzato da un evidente deterioramento della democrazia e con interventi della politica sul sistema giudiziario, con una crescente persecuzione della stampa e continue violazioni dei diritti umani. Ecco, questo è il quadro del paese da cui la proposta di Arevalo cerca di offrire una sponda per il cambiamento, che credo che possiamo dire fino a questo momento. Vedremo poi quanto la Torres riuscirà a diventare un punto di centro e di rifugio, diciamo, della politica tradizionale, anche di settori che sono stati coinvolti in gravi e continui episodi di corruzione in questi anni. C'è da dire che un segnale molto negativo rispetto alle possibilità che Guatemala costruisse effettivamente una fase di rinascita democratica è stato l'allontanamento della Commissione internazionale contro l'impunità, concordato fra il governo guatemalteco e l'indomani della firma degli accordi di pace nella seconda metà degli anni 90, e che stava mettendo in luce i gravi problemi di corruzione, di collegamento fra settori della politica e la criminalità organizzata, cacciata della commissione voluta dall'ex presidente Jimmy Morales nel 2019 e confermata poi dal suo successore Gian Mattei. Ecco, questo è il quadro del paese. Speriamo che tutti, ci auguriamo almeno, che la contesa elettorale del 20 agosto, del secondo turno delle presidenziali, sia l'occasione davvero per un cambiamento profondo di cui tutti dicono il paese avrebbe bisogno.
E faccio con te questo salto in avanti, andando al ballottaggio, a possibili scenari in vista del 20 agosto. Sembrerebbe, almeno da quello che si legge dagli analisti, avvantaggiata la Torres. Tu che idea ti sei fatto per il ballottaggio?
La Torres è un personaggio di cui si parla da 20 anni, è sulla cresta dell'onda in Guatemala da 20 anni. Ricordiamo che lei era la moglie dell'ex presidente Alvaro Colón, e addirittura, siccome la legge elettorale guatemalteca, la Costituzione guatemalteca impedisce la rielezione di un ex presidente, ma anche proibisce la candidatura di parenti del presidente uscente, la Torres e Colón concordarono un divorzio in modo tale che lei potesse presentarsi non come moglie di Colón, una cosa chiarissimamente strumentale ai fini della rielezione, che non le permise comunque la rielezione. Gli organi costituzionali non riconobbero la legittimità di questo argomento, vista la strumentalità del divorzio, della separazione, ma comunque questo dà un'idea della grande ambizione presidenzialista della signora Torres, cosa che poi le è stata permessa, perché questo vincolo del non essere parenti del presidente uscente riguarda solo l'elezione immediatamente successiva, no? Quando il parente finisce il proprio mandato. E c'è poi da dire che la Torres, negli anni in cui era la primera dama, no? Quindi in cui era la moglie del presidente e quindi aveva questo ruolo che in queste repubbliche presidenziali latinoamericane le mogli o i mariti, ma sono quasi sempre le mogli, hanno, no? di essere soggetti di elargizione di politiche sociali, eccetera. La Torres si è fatta conoscere con grandi azioni di sostegno, assistenza economica, eccetera, a gruppi svantaggiati. E oggi si sente parlare, diciamo, del metodo Torres, l'ho sentito più volte da parte, tra l'altro, di persone di settori popolari. Il metodo Torres è quello, vuol dire quello che arriva e dà un po' di prebende qua e là per costruire consenso. E questo consenso la Torres in settori popolari comunque negli anni l'ha costruito. Lei si propone, anzi è di pochi giorni fa una dichiarazione in cui lei dice che sarà la mamma del Guatemala, ecco, quindi un atteggiamento davvero esplicitamente molto, direi paternalista, ma no, come mamma è maternalista, diciamo, un atteggiamento molto assistenzialista e che può rispondere a bisogni di settori particolarmente colpiti dalla crisi. La UNE, tra l'altro, è una delle poche strutture, la UNE è il partito della Torre, è una delle poche strutture pochi partiti effettivamente diffusi sul territorio secondo una ramificazione territoriale un po' simile a quella che abbiamo, all'idea che abbiamo noi, no? Dei partiti presenti con sezioni, con iniziative nei quartieri, nei villaggi, nelle città, cosa molto diversa dal partito Semilla, che è un movimento, quello di Arevalo, di intermedio, gruppi, ecco, come loro stessi si definiscono, almeno come punto di origine, no? Come proprio origine storica, in gruppi di riflessione e di scambio di idee su come poter cambiare il paese. Quindi un movimento molto meno sociale. E quindi, ecco, direi che senza voler ovviamente togliere alla possibilità che il Guatemala ci riservi nuove sorprese, la Torres parte effettivamente con un vantaggio consistente, anche perché è un nome che tutti conoscono, a differenza di Arevalo.
Quando ti ho
vorrei solo dire una cosa. Dimmi. Solo dire una cosa su Arevalo. La cosa interessante è che Arevalo viene indicato come di sinistra, ora chiamarlo di estrema sinistra è un po' forte. Devo dire che in certi momenti lo hanno detto anche della Torres e del suo movimento, quindi insomma è un po' uno spaventapasseri questa locuzione. Ma c'è da dire comunque che oltre a diciamo tutta una serie di riflessioni sulla e di proposte sulla su diverse problematiche sociali che il Guatemala sta vivendo, che compongono poi un quadro sicuramente progressista del piano, del programma politico di Arevalo, c'è da dire che sul piano internazionale Semilla è stata molto chiara nel denunciare, da un punto di vista di sinistra e progressista, i regimi di Venezuela e Nicaragua, facendosi promotrice anche in Guatemala di iniziative di condanna verso quei regimi. Ecco, questo avvicina in qualche modo la posizione di Arevalo a quella di settori della sinistra latinoamericana che possiamo identificare in primo luogo con la linea di Boric in Cile. Ecco, questo mi sembrava importante ricordarlo.
Assolutamente importante, anche perché passiamo a parlare degli altri due paesi che ho scelto nell'ISMO. Il primo è El Salvador. Dal giugno del 2019 è governato con il pugno di ferro da un presidente, Bukele, molto contestato dall'opposizione e dagli organismi per i diritti umani, ma che ha un grande sostegno all'interno del paese per come sta gestendo l'ordine pubblico e la sicurezza. Ti chiedo, Dario, tu che sei un esperto di Centro America, a che punto siamo nel Salvador?
Ma in Salvador siamo al punto che Bukele ha un consenso come nessun altro presidente in America Latina in questo momento. Siamo intorno all'80%, alcuni sondaggi la sparano ancora più grossa, diciamo, però sicuramente il consenso è molto forte. La ricostruzione di un clima nel paese di sicurezza nel senso di poter uscire di casa, di potersi muovere senza doversi scontrare con lo strapotere delle gang, delle pandillas, beh, questo ha portato effettivamente a un consenso straordinario verso misure che però tutte le organizzazioni internazionali e nazionali di diritti umani rilevano come essere assolutamente violatorie dei principi di base dello Stato di diritto e appunto delle garanzie in termini di diritti umani, libertà di associazione. Ecco, Bukele ha messo in galera circa l'1% del paese, dai 60 ai 70 mila arresti, con retate in cui sono rimasti coinvolti moltissimi giovani, visti come colpevoli di appartenere a bande giovanili solo per tatuaggi o per quello che si diceva nel loro quartiere. E ci sono state decine anche di morti, di persone, di giovani già nelle mani delle forze della sicurezza pubblica o in carcere, che sono morti per violenze poliziesche. Tutto questo in realtà però ha portato effettivamente a un almeno apparente crollo, diciamo, dell'attività criminale di queste organizzazioni, per milioni di salvadoregni la liberazione dal ricatto, dalla minaccia, dal taglieggiamento quotidiano, e questo è un elemento su cui sicuramente Bukele ha avuto grande successo. C'è da vedere quanto tutto questo poi inciderà su tutto il resto dell'apparato democratico salvadoregno. Il giornalista di un'importante testata salvadoregna online, El Faro, tempo fa commentava: quando i sondaggi cominceranno a volgere verso il basso, a mostrare una tendenza a invertire la tendenza a una continua crescita del consenso, che probabilmente il suono degli scarponi militari tornerà a risuonare nel nostro paese. Questa è un'osservazione che va tenuta conto. Peraltro bisogna anche considerare che Bukele ha recentemente annunciato e sta perseguendo, diciamo, una serie di misure che vanno appunto nella direzione di un sempre maggiore controllo da parte del presidente di tutti i gangli della democrazia salvadoregna, compreso quello giudiziario, quello e quello legislativo. Bukele controlla praticamente il Parlamento e ha posto tutta una serie di magistrati di sua assoluta fiducia in alcuni punti chiave dell'apparato. Ecco, dicevo, ha annunciato recentemente una serie di misure che confermano l'andazzo, diciamo. La prima è la volontà di presentarsi alle prossime elezioni con lo stesso vicepresidente, quindi mantenere questa formula, nonostante la Costituzione impedisca la rielezione. Sì. Ma la Corte Costituzionale ha recentemente sostenuto una interpretazione della Costituzione che renderebbe possibile la nuova candidatura di Bukele. E il secondo elemento molto significativo è la decisione immediatamente approvata dall'Assemblea Nazionale di ridurre i comuni, che oggi sono circa 260, a 44, in un paese che è grande grosso modo come il Lazio più la provincia di Terni e che ha circa 7 milioni di abitanti. Quindi 44 comuni significa ridurre significativamente le forme della democrazia diffusa sul territorio e, secondo alcuni analisti, ricondurre tutto a un quadro facilmente controllabile da parte dell'esecutivo. Ecco, questo è il quadro. Sicuramente però c'è da dire che Bukele è un punto, le politiche di Bukele sono guardate con interesse da una serie di osservatori e osservatori politici latinoamericani. Tu parlavi della Torres, che ha visto con interesse, guarda con interesse l'esperienza di Bukele, ma c'è anche da dire che Xiomara Castro, esatto, non ne parleremo ora, dall'Honduras, presidente nettamente di sinistra, le prese con una recrudescenza violentissima delle gang nel suo paese, ha espresso più volte interesse per approfondire la conoscenza dell'esperienza di Bukele. Quindi diciamo è un modello, quello lì di Bukele, che va al di là, diciamo, di una semplice divisione destra-sinistra e che pone invece la questione del rapporto fra sicurezza civile e mantenimento di un contesto solidamente democratico.
La mia ultima domanda è su un paese che hai menzionato tu nella precedente domanda, il Nicaragua. Noi con il Latin Americana gli abbiamo dedicato molte puntate e ogni volta dobbiamo dar conto di una situazione sempre peggiore. Cosa puoi dirci di nuovo, semmai qualcosa di nuovo c'è in Nicaragua?
Ma non c'è moltissimo di nuovo, se non proseguimento di una politica fortemente autoritaria da parte della presidenza Ortega Murillo, gli effetti, diciamo le forme, le manifestazioni e gli effetti della repressione verso l'opposizione, verso qualunque forma di critica sono sotto gli occhi di tutti, li conosciamo, l'espulsione di 222 oppositori a cui è stata tolta la cittadinanza, requisizione, l'esproprio di beni degli oppositori e di centinaia di organizzazioni nazionali e internazionali, insomma sono elementi ben conosciuti. Per quanto riguarda novità sul piano politico, c'è negli ultimi giorni un tentativo in corso da parte di alcuni leader dell'opposizione nell'esilio, sia di legati diciamo ad alcune esperienze del sandinismo degli anni Ottanta, quindi sto pensando a persone vicine a Sergio Ramirez o a Dora Maria Tejes, sia settori liberali, ecco, e più altri ex leader, diciamo, dei movimenti del 2018, stanno cercando di creare una piattaforma di dialogo e anche di proposta comune di unità dell'opposizione che ha preso il nome di Gruppo Monteverde, utilizzando il termine come termine, diciamo, come etichetta, ecco, diciamo, il luogo alla periferia di San José del Costa Rica, dove questo gruppo si è recentemente riunito. Ecco, staremo a vedere se questa opposizione politica riuscirà a superare uno degli elementi che hanno reso abbastanza, non dico facile, ma insomma non troppo difficile, diciamo, la scalata al potere, al potere autoritario da parte del regime attuale, cioè la frammentazione, la difficoltà dell'opposizione di fare una proposta forte, soprattutto rispetto alla comunità internazionale. Ecco. E questo è un elemento. Un altro elemento, però dobbiamo vedere cosa succede, è una questione di queste ore, sembra che dopo una serie di incontri e di diciamo pressioni internazionali, il Brasile di Lula stia assumendo una posizione ben più critica di quanto non abbia fatto nel passato rispetto al regime nicaragüense. C'è stato l'annuncio di Lula dopo l'incontro con Papa Francesco di voler intervenire per la liberazione del vescovo di Monsignor Alvarez, in carcere ormai da molti mesi con una condanna a oltre 20 anni di prigione in Nicaragua, e anche la disponibilità c'è stata si è manifestata la disponibilità del Brasile verso una mozione di condanna del regime nicaragüense in sede Organizzazione degli Stati Americani dopo primi timidi tentativi di annacquare, diciamo, la condanna della delegazione brasiliana.
Ringraziamo Dario Conato, responsabile America Latina del CESPI, per questa panoramica assolutamente approfondita del Centro America. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie Francesca e grazie a tutti voi della radio.
E si chiude qui la puntata di Latinoamericana, appuntamento tra 15 giorni. Un saluto da Francesca D'Ulisse. Ciao!